Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo appena entrati nel settimo giorno del mese di Iyar 5771 e ci troviamo martedì 10 maggio 2011. Quest'anno, essendo un anno bisestile, la parasha di Behar è separata da quella di Bechukotai. Questa settimana leggiamo Behar. E prossima settimana leggeremo Be'ezrat Hashem Bechukotai. Per cui il commento di questa lezione è relativo solo su Behar. Parleremo in questa lezione di argomenti di pensiero filosofico ebraico mistico profondi. Parleremo sempre con l'aiuto di Hashem di unicità di Dio. Cosa vuol dire che Dio è unico? Parleremo del significato e dello scopo della creazione del mondo, come il Tanya, il libro basilare della Hasidut Chabad, spiega ampiamente, basandosi su un Midrash, che lo scopo della creazione perché Hashem ha voluto una dimora nei mondi inferiori. Dio ha desiderato, nitavelo a Kadosh Baruch Hu, Dio ha desiderato lihiyot lo di avere, dirà, una dimora betachtonim nei mondi inferiori. Perché? Come mai? E infine approfondiremo un verso che diciamo nella preghiera ogni mattina. Così come Hashem tu sei unico prima che hai creato il mondo, così sei unico dopo che hai creato il mondo. E molti si chiedono cosa vuol dire che Hashem è unico dopo che è stato creato il mondo. Dopo la creazione del mondo ci sono tante entità, c'è il sole, c'è la luna, ci sono gli astri, i segni zodiacali, il mondo, l'uomo che si crede Dio sulla terra. Com'è possibile dire che così come tu sei unico prima della creazione, esattamente nella stessa maniera sei unico dopo. Questo esattamente andrebbe approfondito. C'è una spiegazione classica che vuole dire che Hashem, per rimanere uguale, identico, intoccato dalla creazione, vuole dire che Hashem è staccato dalla creazione, ha lasciato la creazione, perché non è possibile che lui debba seguire tutti i dettagli della creazione, controllare, gestire. È come se uno volesse dire che una persona che ha creato un impero, un'azienda, una città intera, lui, così come lui era tranquillo prima di fare questo impero, così anche dopo aver costruito questa enorme industria, lui è rimasto uguale. Non è possibile. Perché se devi seguire questo nuovo progetto, sicuramente ti influisce. E allora, cosa vuol dire che Hashem non è stato toccato? Non è cambiato nulla con la creazione del mondo. Molti vogliono dire che non è cambiato poiché lui è rimasto staccato dalla creazione. Non gestisce la creazione, le creature non sono controllate da lui. Invece la Chassidut ha un altro approccio per come spiegare questo concetto, che Hashem non è stato toccato, non è stato impegnato nella creazione del mondo, e tuttora lui non è impegnato, non c'è stato nessun cambiamento. Tutto questo si baserà su un approfondimento all'inizio della parasha di Behar. Capitolo 25, verso 1. Dio parlò a Mosè sulla montagna di Sinai dicendo: Parla al popolo di Israele. Dirai loro, quando verrete nella terra di Israele, che io vi darò, la terra dovrà riposare ogni 7 anni. 6 anni lavorerete la terra, 6 anni coltiverete la vostra vite, raccoglierete il frutto, il grano. Il settimo anno, Shabbat Shabbaton. Sarà il giorno santo, giorno di riposo per la terra. Non potrai lavorare la terra, non potrai toccare la tua vite, non potrai fare nessun tipo di lavoro relativo all'agricoltura, alla coltivazione, alla terra di Israele. L'anno sabbatico non aveva nessun tipo di santità a livello di precetti, a livello di osservanza di azioni. È un anno qualsiasi come ogni anno. Si può fare tutto quello che si fa negli altri anni. L'unica cosa, non si lavora la terra. Questo concetto è stato importato anche nel mondo occidentale, nel mondo accademico, quando si è sviluppato questo concetto, si è voluto dare un anno sabbatico, un anno di riflessione, di studio. Ogni 6 anni di lavoro, di insegnamento, i professori hanno questo anno sabbatico. Questo viene dalla Torah e il concetto di questo anno sabbatico è legato al fatto che ogni persona deve ogni tanto fermarsi, deve riflettere. Fin quando noi siamo presi totalmente dal lavoro, dalla terra, dal raccolto, non riusciamo a pensare, a riflettere alla nostra anima. Ogni tanto, ci dice la Torah, dobbiamo fermarci, così possiamo riflettere sui nostri valori, sulla nostra anima, sulla nostra vita, sulla nostra missione, sulla nostra famiglia. Purtroppo nel lavoro odierno non esiste l'anno sabbatico, perché il lavoro ti obbliga, se ti fermi un anno, perdi clienti, sei tagliato fuori, e questo è molto grave. Ognuno ha il dovere di ritagliare, di trovare il modo come inventarsi un anno sabbatico. Mentre i professori possono permettersi, quest'anno non insegno, qualcun altro viene al mio posto, io faccio un anno di riflessione, di studio, di elevazione. Bene, ci può stare. Nel lavoro continuo non puoi permettertelo, purtroppo. Certo, quando non lavori la tua terra, non fai niente, non succede niente di grave. Mentre quando si parla di un'impresa, di un'attività, di un business, uno fermarsi non è una cosa che può decidere, che può permettere, ed è per questa ragione che la Torah, il Padre Eterno, ci manda ogni tanto un periodo di recessione, un periodo di calma, che noi dovremmo interpretare come un momento di stimolo, di riflessione, di miglioramento. Non interpretarlo negativamente. Ah, qua le cose vanno male. Cerchiamo di captare il messaggio e la possibilità che il Padre Eterno ci dà di fare un anno sabbatico ogni tanto. A proposito di questo anno sabbatico, troviamo un messaggio importante nel commento del più grande studioso e commentatore della Torah, Rashi. Rashi porta dal Talmud, dal Midrash, una domanda famosa. Come mai in questo precetto la Torah specifica che è stato dato sulla montagna di Sinai? Dio parlò a Mosè sulla montagna di Sinai, anno sabbatico. Ebbene, tutti i precetti sono stati dati sulla montagna di Sinai, chiede Rabbi Shlomo Yitzchaki, soprannominato Rashi. Risponde Rashi una cosa importantissima. La Torah ci vuole insegnare. Mashmita, così come l'anno sabbatico. È stato insegnato sulla montagna di Sinai, sia il concetto generico, sia i dettagli, perché qua vediamo tutti i dettagli dell'anno sabbatico. E la Torah ti dice, guarda che l'anno sabbatico con tutti i suoi dettagli sono stati dati sulla montagna di Sinai, così anche tutti i precetti sono stati insegnati nei minimi dettagli sulla montagna di Sinai. In altre parole, la Torah qua ci sta dicendo una cosa importantissima. Noi potremmo pensare che sulla montagna di Sinai abbiamo solo ricevuto i concetti generali, mentre dettagli sono stati dati oralmente, in seguito. La Torah ci insegna su un precetto, anno sabbatico, giubileo, che questi precetti sono stati dati totalmente, interamente, dettagliatamente sulla montagna di Sinai, così anche tutti gli altri precetti sono stati dati sulla montagna di Sinai. Questo per quanto riguarda l'anno sabbatico, la mitzvah della Shemitah. Shemitah vuol dire anno sabbatico. E noi parleremo questa sera di Shemitah, senza ripetere anno sabbatico, vuole dire anno sabbatico. Ci si chiede la domanda, come mai la Torah ha voluto esprimerci questo concetto così importante, che tutti i precetti sono stati dati nei loro dettagli sulla montagna di Sinai, perché questo concetto ci viene espresso proprio con la mitzvah di Shemitah. Magari sarebbe stato più appropriato che la Torah ci dicesse questo concetto parlandoci dello Shabbat, che è la base dell'essere ebreo. Kasherut, idolatria. No, la Shemitah è stata data con i suoi dettagli sulla montagna di Sinai. Tutti i precetti sono stati dati con i loro dettagli sulla montagna di Sinai. Perché? Perché è stato scelto proprio questo precetto? Nell'anno 1958. Shabbat, Parashat di Behar. Seven Seventy Eastern Parkway. Il Rebbe di Lubavitch ha fatto un discorso hasidico molto profondo e ha estrapolato da questo concetto che Hashem ha scelto proprio l'anno sabbatico come esempio, come prototipo per insegnarci che tutta la Torah è stata data nei suoi minimi dettagli sulla montagna di Sinai. Ebbene, il Rebbe ha dedotto da questo un insegnamento di pensiero, filosofia e mistica ebraica incredibile e profondissimo, che questa sera approfondiremo insieme. Perché per tutto questo dobbiamo spiegare innanzitutto cosa vuole dire il verso che diciamo ogni giorno, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ascolta, o Israele, Hashem è il nostro Dio, Hashem è unico. Cosa vuole dire che Hashem è unico? Alcuni vogliono interpretare, Hashem unico vuole dire che non ci sono altre forze, non ci sono altri dei, che non c'è niente all'infuori di lui a livello di divinità. Viene la Chassidut e dice, non è solamente questo il messaggio di Shema Israel. Quando noi diciamo Shema Israel, secondo la Chassidut, dobbiamo pensare molto di più del fatto che non esistono altre forme di idolatrie, di divinità, al di fuori di Hashem. Secondo la Chassidut, Shema Israel, che Dio è unico, che Dio è uno. Attenzione, non diciamo che Dio è unico, bensì diciamo che Dio è uno. Come abbiamo spiegato più volte, che anche se unico è superiore al fatto di dire che Dio è uno, perché unico vuol dire che è unico, non c'è un secondo, mentre uno vuol dire uno di due. Perché Hashem ha voluto dire Dio è uno e non Dio è unico? Abbiamo parlato di questo più volte. Il concetto di unico vuole dire che è unico, staccato da tutto, unico lui. Il concetto di uno rappresenta l'unicità di Dio che si trova nel mondo. Non solo che Dio è unico, staccato, ma Dio è uno, è un tutt'uno, tutta la creazione è una cosa unica, è Hashem. È l'espressione, è l'energia e la vitalità di Hashem che si trova in essa. Questo è un concetto importantissimo. Così come il pensiero di una persona, all'esterno della persona, fuori da lui, non esiste, non ha nessun valore. La stessa cosa vale per quanto riguarda la creazione. La creazione è come il pensiero di Hashem, la volontà di Hashem, che non ha nessun valore, nessuna esistenza, nessuna concretezza, se non per il fatto che Hashem ha pensato, l'ha voluto. Quando vediamo il mondo, dice la Chassidut, non dobbiamo vedere un mondo, dovremmo vedere l'espressione di Hashem, l'energia di Hashem che ha voluto un mondo. In altre parole, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, vuole dire, ascolta Israele, Hashem nostro Dio, Hashem è uno. È l'uno che si trova in ogni creatura. È l'uno che si trova, che era uno prima che è stato creato al mondo, è lo stesso uno dopo che è stato creato al mondo. Lo stesso identico. Tutta la creazione è l'energia di Hashem. Se avessimo detto che Hashem è unico, non avremmo potuto esprimere questo concetto che Dio è tutta la creazione. Perché unico vuol dire che è staccato da tutto. Invece uno vuol dire che è l'uno che si trova in tutto. Tutto quanto è l'energia di Hashem. Noi sappiamo che quando diciamo la parola uno, secondo la Halakha, senza entrare nella mistica, dobbiamo pensare che Aleph, la lettera Aleph, che è il valore numerico 1, vuole dire che è Dio unico, Aleph, uno, Hashem, si trova dappertutto. Infatti la parola Chet, che è il valore numerico 8, corrisponde a sette cieli e una terra. Per cui Dio unico si trova nei sette cieli e una terra, Chet, 8. Dalet 4, 4 punti cardinali. Quando diciamo la parola Dalet, dobbiamo fare con la testa così e spostare in tutti i 4 punti per dire che Hashem si trova dappertutto. Per cui la parola Echad già di per sé esprime il concetto che Dio si trova dappertutto. Che Dio si trova nei sette cieli, una terra, si trova nei 4 punti cardinali, dappertutto. E questo concetto viene espresso nel valore numerico della parola Echad, ma senza arrivare anche al valore numerico, il concetto di Echad vuol dire che uno è l'uno che si trova in tutta la creazione, mentre unico vuol dire che lui è unico, non esiste un secondo. Se io trovo un mondo, allora come faccio a dire che Dio è unico se vedo che c'è un mondo? Non è più unico. Se invece dico che uno, vuol dire, è vero che ci può essere un secondo, ma vuol dire l'uno che si trova in tutta la creazione. È l'uno che si trova in ogni esistenza. Questo vuol dire Echad. Spiega la Chassidut una cosa molto importante. È anche interessante. Ogni creatura dovrebbe riflettere la sua dipendenza dal suo creatore. Per esempio i pesci. I pesci sono legati all'acqua, che sono la loro fonte di energia, di vitalità. Quando togli un pesce dall'acqua, muore. Per cui nei pesci si vede in maniera evidente il loro legame alla loro fonte energetica di vita. Ogni creatura, scultura, gli angeli tutto il giorno lodano il Padre Eterno, Kadosh, 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 tu sei santo. Perché giustamente ogni creatura dovrebbe in continuazione ringraziare, lodare il suo creatore. Questo vale per tutti i mondi, tutti i livelli, tutti gli angeli, tutti quanti. Vedono, riconoscono, ringraziano, lodano. Quando si arriva in questo mondo materiale, si nota una cosa molto diversa. Non solo che il mondo non esprime, non dimostra chi è il suo creatore, non ringrazia, non loda il suo creatore, ma l'opposto. Il mondo ti dice, quando lo guardi con occhi superficiali, io esisto perché io esisto. Non perché c'è qualcuno che mi ha creato, ma perché io esisto, perché sono qui. Tutta la creazione è una falsità. E ti vuole dimostrare che esiste non perché c'è qualcuno che l'ha creato, ma perché è autonoma. Ebbene, come mai? Com'è possibile che tutte le creature, tutti gli angeli, tutti i livelli, ogni creato dovrebbe riconoscere, dovrebbe ringraziare, dovrebbe esprimere, guarda, io sono stato creato da questa entità? Se arriva al mondo materiale, invece, tutto cambia. Un mondo autonomo, che sembra autonomo. Questa falsità, questo atteggiamento sbagliato, come mai si trova nel mondo? Dice la Hasidut molto semplice. Siccome la creazione del mondo, nel mondo materiale, Dio ha messo la sua impronta più di qualsiasi altro livello, più di qualsiasi altra creatura, poiché la creazione del mondo materiale è direttamente collegata all'essenza divina che l'ha creata, ecco perché il mondo materiale esprimerà un concetto molto divino che solo l'infinito può dire: io esisto perché esisto, io esisto perché nessuno mi ha creato, ma perché io sono creatore, troveremo nel mondo materiale questo stesso concetto che Dio ha lasciato come impronta per dire: questo mondo c'è la mia impronta più di qualsiasi altro mondo. La creazione del mondo non è altro che la divinità di Hashem. Ed è per questa ragione che noi vedremo nel mondo un atteggiamento che è simile a quello del creatore. Io esisto perché esisto, perché nessuno mi ha creato, ma perché devo esistere. Nella materia, in un certo senso, c'è l'impronta di Hashem, l'energia di Hashem, molto di più di qualsiasi altro livello spirituale. A questo punto si capisce, dice la Hasidut, cosa vuol dire che Dio è unico. Prima che ha creato il mondo, Dio unico, Dio è uno, Dio è uguale, dopo che è stato creato il mondo. I filosofi interpretano, per essere uguale, vuol dire che Dio ha creato il mondo ma l'ha lasciato, perché non è possibile che tutto uguale. Se Dio deve gestire e controllare tutta la creazione, vuol dire che non è più uguale. Per cui, grandi filosofi, pensatori, Dio ha creato il mondo e l'ha lasciato. Così dicevano i grandi greci. Secondo quello che abbiamo detto prima, invece, secondo la mistica ebraica, che la creazione del mondo non ha avuto nessun effetto a livello di unicità di Hashem, Dio è rimasto uguale. La materia non è altro che l'impronta di Hashem, l'energia di Hashem. Echad, Dio è unico nel mondo. Non Dio è unico perché è staccato dal mondo, ma tutta la creazione non è altro che l'energia di Hashem, la vitalità di Hashem. A questo punto possiamo dire, così come Dio era unico prima che è stato creato il mondo, che non esisteva nessuna entità, anche adesso che esiste il mondo, c'è la natura, Dio è unico, perché la natura è l'espressione di Dio. E Dio è nascosto nella natura. Vi ricordo che la lezione di Purim di quest'anno, 5771, approfondisce questo argomento in maniera molto ampia. Tra l'altro, una lezione fondamentale di mistica e di pensiero basilare, per cui chi volesse approfondirlo meglio, vi consiglio vivamente di ascoltarla. Così come Hashem era unico prima di creare il mondo, Dio è unico dopo. Il mondo cos'è? Una maschera di Dio. Cos'è la natura? L'energia di Hashem. Per cui, quando diciamo Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, dobbiamo pensare, ascolta Israele, Hashem nostro Dio, Hashem è Echad, tutta la creazione. Hashem è l'energia, la vitalità di tutte le creature. Hashem è Chad dappertutto. Per cui, così come Hashem era uno prima, Hashem è uno dopo. Perché cos'è il mondo? È l'espressione di Hashem, che è mascherata dalla natura. Ma cos'è la natura? Hashem nascosto sotto una nuova maschera che si chiamerà Natura. Elohim, il nome del rigore che permette la creazione della natura. Andiamo un po' più avanti e vedremo come questa visione del mondo ha un impatto fondamentale sulla nostra vita, sulle nostre azioni e sulla nostra relazione con Hashem. Infatti, secondo il mondo, secondo i filosofi, per arrivare a Hashem bisogna uscire dai propri limiti. Per arrivare a Dio bisogna abbattere il corpo. Bisogna denigrare i piaceri materiali, bisogna, secondo il cristianesimo, affliggersi, non sposarsi, staccarsi dalla materia, allontanarsi dai piaceri, perché Dio e materialismo sono incompatibili secondo questa visione. In effetti, se io dico che Hashem, per rimanere unico dopo la creazione del mondo, lui deve staccarsi dal mondo. Devi abbandonare il mondo e lasciarlo gestire da altri, dagli astri, dai segni zodiacali, da altre forze che lui ha messo, certamente, però lui, come un titolare di una grande impresa, che prende dei dirigenti e dice: voi fate, vi do carta libera. Lasciamo preso gli astri, le stelle, le nuvole, il sole, no? Fate quello che volete. Se noi dovessimo dire che Hashem ha lasciato la gestione a loro per poter giustificare il fatto che lui è rimasto unico, allora lui deve aver lasciato, questo vuol dire che per arrivare a Hashem noi dobbiamo staccarci dal mondo, dalla materia. Perché Dio ha lasciato. Per arrivare ad Hashem non possiamo raggiungerlo rimanendo immersi nei piaceri materiali, perché sono due cose incompatibili. Dio ha lasciato il mondo materiale. Per cui, se noi vogliamo raggiungere l'infinito, dobbiamo staccarci dal finito, dalla materia. Viene l'ebraismo, in particolare la mistica, e ancora più in particolare la pensiero hassidico, filosofico, Chabad, e dice: no, per arrivare allo spirito non bisogna staccarsi dalla materia. Le mitzvot sono materiali. Noi dobbiamo solamente sbucciare questa copertura che ci illude e ci nasconde la verità e ci illude che Hashem non si trova nella materia. Noi dobbiamo solo scoprire questa buccia finta e estrapolare la verità nascosta dentro le creature che è Hashem nascosto dietro la natura. Questo è il nostro lavoro, questo è lo scopo principale di tutta la nostra vita e il messaggio che la Torah ci vuole dire. Noi dobbiamo scoprire il divino nascosto nella materia, nel mondo. Per cui, mentre il mondo pensa che Dio è in contraddizione alla materia e che la natura bisogna evitarla per raggiungere il divino, noi crediamo che Hashem si trova nella materia, che Hashem non ha nessun limite, si trova dappertutto, perché un Dio che è limitato, che non può trovarsi nella materia, è un Dio finto, un Dio che non è vero, perché non c'è nessun tipo di limite per Hashem. Per cui non dobbiamo staccarci dal mondo materiale per arrivare ad Hashem. Ecco perché tutte le mitzvot si trovano, sono fatte di azioni materiali. Mentre in altre religioni i precetti sono più spirituali, nell'ebraismo sono materiali perché per arrivare a Dio non bisogna staccarsi dalla materia. Questo argomento è stato ampiamente sviluppato nel percorso di lezioni di mistica dei due livelli dell'anima, Chaya e Yechidah. E in diverse lezioni questo concetto è stato approfondito. Per chi volesse approfondirlo, può andare nella sezione categoria di Hasidut, mistica, e troverà dei riferimenti. Adesso capiamo bene il Midrash che abbiamo citato all'inizio. Perché Dio ha creato il mondo? Ci sono tante ragioni. Lo Zohar dice che Dio ha creato il mondo per fare del bene, per aiutare, e ci sono altre ragioni. Ma la ragione più importante, più profonda, Dio ha voluto una dimora nei mondi inferiori. Dio non ha voluto una dimora in un mondo spirituale. Perché se fosse stato così, Dio si sarebbe fermato, avrebbe creato solo mondi spirituali, dove gli angeli lo lodavano dalla mattina alla sera, dove gli angeli non avevano un libero arbitrio, non potevano farne a meno. Non hanno la scelta di non lodarlo. Dio ha voluto la sua dimora in un mondo materiale, dove ci sono tentazioni, dove c'è libero arbitrio, dove ci sono difficoltà, dove c'è materiale, dove la materia nasconde la verità e noi dobbiamo scoprire questa verità nascosta e quando noi la scopriamo, creiamo una dimora nel mondo materiale. Di Rabbe Tachtonim. Questo è il nostro lavoro principale, la nostra missione in questo mondo. Prendere la materia, elevarla, e dimostrare che non è un'entità a sé, ma che è solamente l'energia, la creazione, la vitalità, l'impronta di Hashem, del divino. E quando noi facciamo questo, prendiamo oggetti materiali, li eleviamo in santità, prendiamo un bicchiere d'acqua, facciamo una benedizione prima di bere, noi dimostriamo che la materia non è altro che Dio nascosto, un'espressione di Hashem. Noi creiamo in questo momento, quando facciamo queste azioni materiali, fisiche, una dimora nel mondo materiale. Noi facendo questo realizziamo lo scopo della creazione del mondo, di creare una dimora nel mondo materiale. A questo punto possiamo ritornare alla domanda che abbiamo chiesto prima. E capire come mai la Torah ha scelto come precetto per insegnarci una cosa così importante, che tutta la Torah con tutti i suoi dettagli sono già stati dati sulla montagna di Sinai, a Moshe Rabbeinu. Non in seguito, bensì sulla montagna di Sinai. La Torah ci sceglie come precetto per insegnarci una cosa così importante, la mitzvah dell'anno sabbatico, del giubileo, della Shemitah. E abbiamo chiesto prima, una cosa così importante è possibile che viene espressa solamente con un precetto secondario, l'anno sabbatico. Ebbene, nel discorso 1959, 5719, in data ebraico, Rebbe dice, riflettiamo un attimo cosa rappresenta la mitzvah di Shemitah. A differenza di Shabbat, a differenza delle festività che abbiamo letto settimana scorsa, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, cosa è Shemitah? Un anno sabbatico. Quando noi entriamo nella dimensione dello Shabbat, noi ci stacchiamo dalla materia. Anche durante le festività che possiamo cucinare, comunque possiamo solo cucinare, ma tutto il resto è vietato. Ci troviamo in una dimensione spirituale e ci stacchiamo dal mondo materiale. La Torah ci vuole insegnare un concetto così importante in una mitzvah che rappresenta forse l'essenza della Torah, il messaggio più importante della Torah. Allora la Torah non ci ha voluto insegnare questo concetto con la mitzvah dello Shabbat, Rosh Hashanah Kippur, Pesach, festività, spiritualità, quando non ci stacchiamo dal mondo materiale. No. La Torah ci dice lo scopo della Torah cos'è? Elevare la materia, il mondo materiale, il mondo mondano. Allora sai cosa? Io ti insegnerò questo concetto che tutta la Torah è stata data sulla montagna di Sinai con tutti i suoi dettagli. Sai come? Sai su quale precetto te lo insegno? Sul precetto della Shemitah. Poiché la Shemitah, da una parte è un anno dove noi non possiamo lavorare la terra, ma dall'altra parte è un anno normale come qualsiasi altro anno. Possiamo fare il fuoco, accendere un fuoco, viaggiare, parlare, fare. A diversità dello Shabbat, che lo Shabbat ci impegna e ci limita completamente, non possiamo fare nessuna azione, nell'anno sabbatico possiamo fare tutto, al di fuori di lavorare la terra. La Torah ci ha voluto insegnare questo concetto così importante in un precetto dove ha questa ambivalenza. Da una parte l'anno sabbatico un anno santo, dall'altro un anno mondano. Da una parte possiamo fare tutti i lavori, dall'altra parte non possiamo lavorare la terra. Ovvero la santità che si trova nel mondo materiale, non una santità che ti obbliga, ti limita, ti stacca dal mondo materiale. Ma la santità che si trova nella materia, questa è la santità che Dio ha voluto che noi rivelassimo nel mondo. Questa è la santità che la Torah vuole che l'ebreo riveli nel mondo. Per cui, in questo precetto, Dio ha voluto esprimere questo concetto così importante, che tutta la Torah è stata data sulla montagna di Sinai con tutti i suoi dettagli, in un precetto di Shemitah e non in un precetto di Shabbat. Perché Shabbat ti stacca dal mondo, Shemitah non ti stacca dal mondo. A questo punto, noi arriviamo a capire una cosa importantissima. Cari amici, la nostra vita è circondata di mitzvot, di opportunità, di possibilità di elevare il mondo, di possibilità di santificare il mondo. E Dio ci ha dato tanti precetti perché ci vuole bene, come dice la Mishnah nel trattato di Makkot alla fine. Rabbi Hananiah ben Akasha Omer. Razza HaKadosh Baruch Hu le zakot di Israele. Dio ha voluto dare dei meriti di Israele. Ci ha dato tanti precetti. Molti pensano, ah, com'è difficile essere ebreo. Tanti precetti, quanto Dio è pesante, ha voluto impegnarci. Dio ha voluto darci tante possibilità di elevare questo mondo, tante possibilità di illuminare questo mondo. Ed è per questa ragione che noi dobbiamo riflettere. Quando abbiamo la possibilità di mettere tefillin, di mettere tefillin a un amico, di osservare un precetto, dobbiamo ricordarci che noi stiamo santificando il mondo. Noi stiamo facendo la nostra missione in questo mondo. Questa è la nostra vera e unica missione. E dobbiamo ricordarci quel che dice il Maimonide. Ogni volta che dobbiamo fare un'azione, e siamo in dubbio se farla, se mettere tefillin, se osservare la Shabbat, se fa. Dobbiamo pensare che il mondo intero si trova su una bilancia. E la bilancia è proprio equilibrata. E la nostra unica azione farà pendere la bilancia sul lato positivo. Ogni singola azione fa pendere il mondo sul lato positivo, sul bene. Per cui ricordiamoci di approfittare di ogni azione, di ogni mitzvah che Dio ci ha dato la possibilità e il merito di fare. Perché i giorni su questa terra sono contati, le azioni di mitzvot che possiamo fare su questa terra sono contate. Ognuna che ci sfugge è un'occasione che non tornerà mai indietro. E ogni azione invece di mitzvah che riusciamo a fare, possiamo portare merito a noi, al mondo intero, e far pendere il mondo sul lato positivo, portare la salvezza e la redenzione, bimera be'ameinu. Amen.